Buonasera a tutti gli appassionati di sport, io sono Dario Alfredo Michelini e questo è il The Cutting Edge Show. Siamo arrivati al numero 42 per questo show che vi tiene compagnia ormai da quasi un annetto. Vi devo confessare che tra pochissime settimane andremo in vacanza, però prima delle vacanze cercheremo di organizzare una puntata pirotecnica con moltissimi ospiti che si alterneranno ai nostri microfoni. Questa sera con me c'è Giovanni Ganci, da cui andrò tra pochissimo, e poi come ospiti ci saranno Stefano Pellone da Mondo Sport Sportivo.it, che ci parlerà della Coppa del Mondo femminile, conclusasi domenica scorsa con la vittoria delle statunitensi, e Sergio Vivaldi da We Got Game, uno dei podcast di Cutting Edge Radio, che ci parlerà invece di come è andata la free agency. La free agency NBA con tutti gli vari accasamenti. Joe, ciao, come stai?
Buonasera a tutti, io faccio il supplente, sono la vostra gloria guida di questa trasmissione, ho lo stesso fascino, lo stesso appeal, ovviamente.
Ma sai che quando andavo alle superiori c'era questa supplente di italiano, Dina Foglia, la saluto, che faceva girare la testa a tutti i papà. Era una cosa incredibile, l'ho condiviso con voi, mentre saluto Tony Federico che sicuramente avrebbe apprezzato il materiale. Joe, allora partiamo dall'uno contro uno di questa serata. Visto che ci sei tu, mi sono inventato un uno contro uno che sono sicuro coprirà molto bene gli interessi della nostra audience futbolistica. Allora, d'estate, anzi in realtà in autunno, ci sono due cose abbastanza divertenti: il Supplemental Draft, che è stato mercoledì scorso, sempre in NFL, e l'NFL European Combine, che si svolgerà, mi hai detto, ad ottobre a Colonia. Ci spieghi cosa sono queste due cose e qual è il miglior metodo tra i due per entrare in NFL?
Ma di sicuro è il draft supplementare. Praticamente il draft è aperto a tutti quei giocatori che per motivi ritenuti validi dalla NFL non hanno potuto essere dichiarati eleggibili per il draft, quello di aprile. E ogni anno un numero molto limitato di giocatori, quest'anno erano soltanto 5 quelli che hanno avuto questa esenzione dalla NFL che gli ha permesso di poter essere scelti in versione successiva, e le squadre chi li sceglie perde, se ricordo bene, una scelta l'anno prossimo, quindi conta già per quello. Sono stati 5 giocatori, tutti e 5 scelti. Questo è il draft supplementare. Mentre invece la combine che si terrà a Colonia il sabato 9 ottobre è invece una novità dell'NFL. L'NFL ha un programma attivo da 2 anni che si chiama International Pathway. In poche parole, un programma per cercare di portare quanto più possibile i giocatori non di passaporto americano-canadese nell'NFL, perché vuol dire attirare il pubblico locale. Se c'è un giocatore del tuo stato che gioca nell'NFL e della tua nazione, può essere che aumenti l'interesse per questo sport. Quindi, il programma
Noi
che è
lo
iniziato,
sappiamo abbastanza bene.
sì, il programma che è iniziato l'anno scorso, nel 2018, ci sono in questo momento 5 giocatori. Dall'anno scorso in squadra NFL, tutti in practice squad, altri 5 se ne sono aggiunti quest'anno, anzi scusami, 4 l'anno scorso, 4 quest'anno, 8 in totale, e questi giocatori fanno parte della squadra NFL. Se non arrivano a fare il taglio, come può accadere, possono rimanere nella practice squad. Le squadre hanno un'esenzione per tenerli, non rubano un posto, per questo vengono tenuti. Perché da quel punto di vista lì sono gratis come posto occupato. E oltre a questo International Pathway, il programma scorso NFL si è inventata una combine in Australia. La combine che siamo abituati a vedere a Indianapolis l'hanno esportata in Australia, quindi hanno visto queste persone e c'è stato un buon risultato come qualità delle persone che sono state così viste dagli scout NFL. Quest'anno ci riproveranno in Europa. L'articolo su Outdoor Magazine uscirà oggi è giovedì, giusto Dario? Uscirà credo tra sabato e domenica,
Oggi è giovedì sera, sì.
in cui spiegheremo un po' meglio la cosa. Comunque vi posso anticipare, spoiler alert, che non è ad accesso libero. Chi vorrà potrà candidarsi inviando una mail con la propria carriera agonistica e un video con i suoi highlight. Se l'NFL lo ritiene opportuno, verrà invitato a Colonia. Saranno invitati al massimo 50 giocatori. chi verrà scelto dagli scout NFL presi avrà diritto a 3 mesi di permanenza negli Stati Uniti per allenarsi. Di solito si va alla IMG Academy in Florida con dei coach di livello NFL per poi avere la possibilità di essere tra i giocatori, i 4 giocatori che l'anno prossimo entreranno nell'International Pathway. Quindi questo è un po' il percorso.
È molto, molto affascinante, credo che questo uno contro uno lo vinca per il fascino, la International Combine, come dicevi, che descrivevi poco fa. Ti faccio un'ultima domanda, poi tra 30 secondi diamo la linea al primo ospite. Platzgummer, ci va a questa Combine?
Allora, per età secondo me potrebbe assolutamente partecipare, perché per partecipare alla Combine bisogna essere considerati eleggibili come giocatori in CDA, quindi essere maggiorenni ed avere devono essere passati, scusate, almeno 3 anni dall'ultimo anno di scuola superiore. Siccome noi non c'è il discorso del college, l'NFL ha stabilito questa cosa, quindi in poche parole, Dario, facendo i conti, 21-22 anni, ecco. Questo discorso, uno come lui, se avesse intenzione di farlo, secondo me si potrebbe mettere in evidenza. Non so se poi sarebbe così gradito dagli scout NFL, che sappiamo ragionano in termini un po' diversi da quelli che sono i nostri, però insomma, l'abbiamo visto giocare contro i Seamen nella partita di Coppa, è un bel fenomeno.
Sì, fatto abbastanza sorridere noi che lo commentavamo molto poco, la difesa dei nuovi e vecchi campioni d'Italia. Tony, ti rispondiamo a fine puntata perché adesso arriva il primo ospite e ci viene a trovare per parlarci un po' di calcio femminile Stefano Pellone. Eccolo qui da mondosportivo.it. Ciao Stefano.
Buonasera a tutti.
Ciao,
Allora
ciao.
Stefano. Allora, procediamo da scaletta, come dobbiamo fare in questi casi. Allora, Stefano parla di calcio femminile su mondosportivo.it. Verso la fine del suo intervento andremo a scoprire bene cosa fa Mondosportivo per questo mondo. Gli Stati Uniti hanno vinto il mondiale domenica. Vi ricordo quello di cui parlavamo con Joe qualche puntata fa. Loro, le ragazze degli Stati Uniti, chiedono di essere pagate tanto quanto i maschietti. Questo, anche se loro sono molto più forti dei ragazzi, non è possibile per una serie di motivi economici. Però fatto sta che allo stadio, domenica, dopo la premiazione, c'era chi cantava dagli spalti Equal Pay, Equal Pay. Stefano, secondo te, da quel giorno, con l'ennesimo grande successo di questa squadra, è cambiato qualcosa nella percezione del calcio femminile?
La percezione del calcio femminile americano probabilmente sì, basta vedere le immagini che sono state diffuse della parade che arriva in America dopo la vittoria del titolo, con il discorso finale di Megan Rapinoe, che ha proprio, è stata diventata praticamente il simbolo di questa squadra, che ha fatto costantemente le lotte per essere equiparata ai salari dei loro corrispettivi maschili, considerato che la nazionale femminile statunitense non solo ha vinto tutto quello che la nazionale americana maschile non ha mai vinto, ma ha fatto anche più ricavi rispetto a quella maschile, 50,1 milioni di dollari rispetto ai 49 della nazionale maschile. Ha un giro molto più grande, ma paradossalmente vengono giocatrici, vengono pagate molto di meno. Basti pensare che una delle calciatrici più forti del mondo che gioca in America, Marta, la brasiliana, considerata il Pelé in gonnella da Pelé stesso, guadagna ogni anno uno stipendio lordo di 345 mila dollari, che è una miseria paragonato allo stipendio maschile di un calciatore della MLS.
Sì, e poi anche la caducità classica dello sport in cui un infortunio e sei sostanzialmente finito. Joe, noi ne parlavamo qualche settimana fa di questa cosa. Adesso gli Stati Uniti hanno vinto il mondiale. Nella tua percezione, invece, in America è cambiato qualcosa? Queste ragazze riusciranno, come dicevamo, alla fine di quella puntata, a smuovere qualcosa in questo senso?
Sarò lungo e prolisso. Allora, innanzitutto devo un attimo cambiare la mia posizione rispetto a quella di qualche settimana fa, perché ho studiato nell'attesa di questa puntata e devo dire che Equal pay per le calciatrici americane non è affatto una frase priva di senso. Lo è nel momento in cui si volesse applicare il discorso di equal pay a tutto il calcio femminile mondiale. Poi magari ci possiamo arrivare. Non lo è per quanto riguarda le ragazze americane, per un semplice fatto numerico. La parte femminile della federazione calcistica americana ha portato più ricavi rispetto a quella maschile. Questo vuol dire che se volessero c'è la possibilità di poter pagare di più queste ragazze che giocano, a cominciare da quella che è stata citata prima. Perché i soldi ci sono. Io credevo non ci fossero, ne avevamo parlato di questo, se ti ricordi, Dario, quando sull'argomento. Invece, per quanto riguarda le ragazze americane, i soldi ci sono. Ed è giusto che loro ne abbiano una fetta consistente, come viene per i maschi, alla luce di quello che poi è stato il loro successo, non in questi mondiali, ma anche in tutti quelli precedenti. Quindi questa è la prima cosa. Il loro canto Equal Pay, per quanto riguarda la nazionale americana di calcio femminile, è assolutamente giustificato. Seconda cosa, queste ragazze stanno dimostrando che lo sport può veicolare anche messaggi positivi dal punto di vista sociale. Il discorso citato prima, tutto quello che stanno portando avanti, soprattutto nei confronti di un presidente ormai smaccatamente razzista e antifemminista, credo davvero stiano avendo successo anche per questo. Cioè, quindi c'è anche un discorso, secondo me, di messaggio sociale azzeccato. Qui non c'è da fare paragoni, come ho letto, fare qualcuno, perché poi davvero la gente a volte ragiona in modo troppo semplice. Non c'è da paragonare un Kaepernick alle ragazze di nazionale femminile. Sono due istanze sociali completamente diverse, portate avanti anche attraverso lo sport. Quindi, ma sono due cose diverse, non sono sullo stesso piano. E quindi anche da questo punto di vista, secondo me, queste ragazze stanno lasciando un segno importante nella società americana. E se lo possono permettere, uno, perché hanno vinto, e due, perché il loro messaggio è univoco e condiviso. Non è una persona, non è una rapino di turno che parla lei, ma è un messaggio condiviso da tutti. Io quindi credo che questa nazionale diventerà parte dei libri di storia sportiva e di storia sociale degli Stati Uniti.
Stefano, ci dici in un flash, in 30 secondi, perché queste qui vincono sempre e non vale dire perché sono le più forti. Devi dirci perché sono le più forti.
Le calciatrici americane sono più forti semplicemente perché il sistema da loro 20 anni fa hanno cominciato a lavorare tantissimo sul calcio femminile, ora stanno portando i frutti del lavoro fatto per così tanto tempo e noi siamo indietro di 20 anni.
Esatto, ed è quello che succede in moltissimi sport. Io riguardo a questo posso dire che sostanzialmente gli Stati Uniti d'America, quando c'è da partire in vantaggio, rimangono in vantaggio. Quando c'è da partire pari, vanno in vantaggio. Quando partono indietro di qualche anno, come per esempio nel calcio maschile, questa volta prima o poi arriveranno, ma non è neanche detto come è successo in questi anni nei mondiali maschili. Gio, tu ti sei dato una risposta a questa domanda?
Tecnicamente più forti, cioè c'è poco da dire. Io credo perché il movimento da loro sia così vasto e così tanto giocato da permettere una selezione, una qualità maggiore rispetto ad altri paesi che arrivano dopo. Poi ci sono anche le condizioni, come diceva prima Stefano, che ti aiutano molto. Un esempio di tutto è il professionismo. Cioè, saper di poter diventare calciatrice professionista e quindi di vivere facendo sport con paghe che non sono rapportabili a quelle degli uomini, ma comunque discrete, magari, non magari, porta sicuramente ad innalzare il livello e la competizione tra le giocatrici.
Aspetti, chiedo un altro flash per il nostro amico Battista, che ringrazio ancora per la locandina. Esiste una lega pro femminile in USA? L'abbiamo detto l'altra volta, mi sembra che esista
È la
la
WNSL, la
WNSL.
Women National Soccer League. È una
Ma
lega più piccola rispetto a quella italiana, da 18 squadre, e ha un meccanismo anche di playoff e playout. E dato che si svolge in questo periodo, molte calciatrici italiane vanno a farsi un'esperienza statunitense nelle varie squadre e poi tornano per il campionato italiano. L'ha allenato anche un allenatore molto forte come Antonio Cincotta, che è l'allenatore della Fiorentina.
Sì, e se non vado errato, la squadra di Seattle era stata allenata da un allenatore italiano anche, poi correggimi
Cincotta,
se sbaglio. Ah, è
il
proprio lui.
Seattle, sì.
Ok, ex Fiamma
Seattle
Monza.
Reign FC, sì, ex Fiamma Monza, ex Comex, Real Meda, ovunque è andato ha sempre vinto.
Eh sì, in realtà credo di averlo conosciuto anche a Fiamma una volta che avevamo fatto un camp lì. Stefano, arriviamo proprio in Italia. Non c'è un contratto professionistico per le sportive italiane? Cioè, non esiste, non puoi essere una sportiva professionistica in Italia?
No, non puoi essere una sportiva professionistica italiana e non solo nel calcio, ma in qualunque tipo di sport al femminile, che sia di squadra o singolare. Questo perché c'è la legge che riguarda lo professionismo del calcio italiano, che è la legge 91, 81 del 23 marzo 1991, che è declinata solo al maschile e mette le donne invece per quanto riguarda le piazze insieme al dilettantismo. Per questo motivo le donne non hanno nessun tipo di contratto, tant'è vero che fino a poco tempo fa addirittura potevano rescindere il contratto di anno in anno e piazzarsi in qualunque squadra. Quest'anno il campionato è passato dalla Lega Nazionale Dilettanti alla Federazione Italiana Gioco Calcio, sono cambiate alcune cose, sono state introdotte delle novità, tra cui per esempio l'introduzione di una sorta di contratto che può durare da 1 a 3 anni, con uno stipendio medio di 30.684 euro annuali lordi, in più con la possibilità di poter inserire dei bonus pensionistici che prima le calciatrici neanche avevano e dei rimborsi per quanto riguarda trasferte, alberghi e tutto.
Molto, molto chiaro. Ma arriva questo contratto professionistico o siamo in alto mare?
Contratto professionistico per le calciatrici femminili vuol dire che ci devono essere degli sponsor che pagano. Perché in questo momento il calcio femminile sta crescendo, ma non ha ancora questa risonanza, soprattutto a livello di media e di brand. Quando ci sarà, il calcio femminile potrà avere contratti professionistici e potrà sobbarcarsi delle spese. Finché non ci sarà, le squadre, soprattutto quelle squadre che sono storiche e sono un pochino più piccole rispetto alle altre squadre che fino ad ora si sono affacciate, squadre grandi maschili nel calcio femminile, faticheranno. Realtà come il Tavagnacco o il Mozzanica, che è notizia di questi giorni, non si iscriverà al prossimo campionato di Serie A femminile perché l'Atalanta, con cui si era affiliata, ha deciso di non proseguire il cammino insieme.
Anche in questo caso molto chiaro, Ste, c'è Tony, che è un nostro amico, come avrei letto nei commenti, che ti vuole chiedere che camera usi perché ha ragione, ti si vede che sembri, non so, in un film.
Logitech C920.
Ok, allora ti voglio chiedere alla Logitech di mandarci, non so, una di queste camere, visto che l'abbiamo nominata in diretta. Ultimissima cosa, Stefano, tu hai, diciamo, rilevato, accompagnato la redazione del calcio femminile di mondosportivo.it. Ci vuoi spiegare come nel tempo è cambiato l'interesse dei vostri lettori di questa vostra rubrica che ricordiamo copre quasi interamente il movimento femminile calcistico italiano e internazionale?
Allora, calcio mondo sportivo ha cominciato a seguire il calcio femminile circa 7 anni fa. Allora c'erano principalmente delle nicchie, molti appassionati, ma veramente era di settore. È cominciato a cambiare qualcosa nel corso del tempo quando le prime squadre hanno cominciato a affacciarsi maschili, timidamente nel calcio femminile, ma il grosso Il grosso jet blast l'ha avuto il calcio femminile con la Fiorentina, che nel 2015 ha rilevato il Firenze Calcio Femminile e l'ha fatto diventare Fiorentina Women's. È stata la prima compagine femminile italiana professionistica che ha rilevato una squadra calcistica femminile, l'ha fatta allenare nelle proprie facilities, l'ha fatta crescere come se fosse una squadra semiprofessionistica. E infatti è arrivato il primo scudetto e la prima Coppa Italia storica per una formazione che prima non aveva vinto assolutamente niente. Da allora poi è venuta la Juventus, poi è venuto il Milan, poi è venuta la Roma, ora ci sarà l'Inter e ora è quasi una caccia. E ciò è un bene e un male. È un bene perché il movimento così cresce, è un male perché le realtà storiche potrebbero completamente sparire. Purtroppo si dice sempre che le comunità debbano uccidere i propri padri per poter evolvere. Vediamo se sarà così anche in questo caso.
Ed essendo questo uno show che parte dallo sport americano, non possiamo che sottoscrivere quest'ultima frase, insomma, un ambiente in cui il cane mangia cane funziona sempre, in realtà ha sempre funzionato, al contrario di quello che per esempio succede anche nel calcio maschile questa volta, in cui magari nel nome della tradizione e del nome stesso vengono preservate delle realtà che sono velenose per tutto il movimento. Stefano, sei stato fantastico e ti ringraziamo enormemente del tuo tempo e della tua disponibilità. Ultimissima domanda da Battista, la Torres femminile tornerà?
La Torres femminile è già tornata perché gioca in Serie C. In questa è stata ripristinata, non ha più l'affiliazione che aveva un tempo la Torres maschile, perché sono stati vari problemi purtroppo per quanto riguarda proprio la squadra maschile a livello economico, a che la squadra femminile ha dovuto cedere il passo, molte giocatrici purtroppo sarde hanno dovuto fare le globetrotter e andare in giro per il mondo. Ora sta ripartendo un progetto soprattutto sulle giovani. Hanno cercato e hanno trovato lo sponda di alcune giocatrici della vecchia Torres. Sarà un percorso lungo. Temo purtroppo non potrà tornare più la Torres, la squadra più titolata d'Italia, ma lentamente, se forse unissero le forze varie squadre della Sardegna come la Torres e l'Atletico Oristano, potrebbero creare finalmente una squadra sarda femminile che potrebbe un'altra volta competere con le grandi del calcio del Nord Italia e del Centro Italia.
Va bene, grazie mille Stefano, salutiamo te, gli amici di
Ciao Stefano,
mondosportivo.it
grazie.
Grazie mille ragazzi, buona serata.
e amici, ciao Stefano.
Ciao.
Allora, Gio, abbiamo scoperto anche esattamente a quanto ammonta il lordo di un atleta
Professionista Stefano.
dilettantissimo. Infatti, assolutamente, parlava di dilettantismo essendo un professionista e la qualità dell'immagine è stata anche quella da professionista. Chiamiamo subito, direi, senza indugiare oltre, mentre salutiamo Battista e Tony che ci hanno fatto qualche domanda, tutti quelli che ci stanno guardando, al secondo ospite, perché in NBA Joe è successo di tutto. In pratica è come quando accendi la play e fai il fantasy draft per iniziare la carriera e si sono presi tutti, e quindi c'è stato un rimescolamento clamoroso che ha lasciato dei giochi di potere molto, molto cambiati rispetto anche solo a 3 settimane fa. Ne parliamo con Sergio Vivaldi di We Got Game, il nostro podcast che potete ascoltare sulle nostre frequenze. Ciao Sergio, come stai?
Ciao a tutti ragazzi, come state?
Ciao Sergio, ciao Sergio.
Ciao, stiamo benissimo. Io però devo ancora trarre le fila di quanto successo anche solo una settimana fa in NBA. Innanzitutto partiamo dal palazzo con la P maiuscola, perché il commissioner Adam Silver ha detto basta, mi sono rotto il tampering, cioè questa pratica di sapere prima dove vanno le persone e agire di conseguenza dopo che si apre la free agency non mi piace, e non mi piace nemmeno che i giocatori possano richiedere platealmente di essere scambiati, incrociare le braccia e farsi mandare da qualche altra parte. Sergio, a tuo parere riusciamo ad uscirne oppure no?
Assolutamente no, Il problema, capisco da una parte Silver che insomma dice giustamente non voglio che si sappia, non voglio questi accordi come per esempio Kyrie Irving e Kevin Durant che erano d'accordo da mesi ma non lo sapeva nessuno. Il problema è come li fermiamo, nel senso a me sta benissimo, il caos mi sta bene, però come fai a impedire a Kyrie Irving e a Kevin Durant di parlarsi su WhatsApp? Io capisco, cioè sono due amici.
Io lo blocchi.
Sì, arbitrariamente un terzo li blocca, è questo il punto. E lui dice di voler porre un freno a questa situazione, ma in realtà non succede. In parte è endemico perché nel momento in cui l'America ha cambiato il modo di costruire la sua squadra nazionale e quindi ha portato veri giocatori NBA, dal Dream Team in poi, ma questo fenomeno si è poi generato successivamente, quando si sono creati anche dei camp di nazionale, anche a intervalli, giocatori NBA che andavano per esempio in Turchia a giocare il mondiale o quello che è, e lì hanno cominciato a parlarsi fra di loro e hanno detto: ma quanto sarebbe bello se giocassimo assieme. E si formano delle amicizie, sono giocatori che comunque si conoscono per aver giocato l'uno contro l'altro da quando avevano 13 anni in alcuni casi, quindi è difficile limitare la comunicazione fra due persone che si conoscono da 10 anni e magari sono diventate amiche perché si rispettano come avversari e come competitor e dicono: vabbè, se dobbiamo vincere però vinciamo, nel senso siamo buoni, siamo bravi, giochiamo assieme.
Joe, riguardo questo argomento, ne parlavo fuori onda con Sergio. Quali sono gli svantaggi di avere una lega in cui i giocatori hanno tutto questo potere? In NBA è già cristallizzato, ormai i giocatori fanno il bello e cattivo tempo e ciao. In NFL si sta quasi arrivando a quella situazione. Qual è la tua opinione? Dov'è che dovrebbe finire il potere dei giocatori? Ricordiamo che erano i tempi di Bill Russell che i giocatori non avevano nemmeno un'associazione giocatori, è stato proprio lui a iniziarla. Quindi sei d'accordo sul dare così tanto potere ai giocatori, qualsiasi sport essi facciano?
No, assolutamente no, nonostante il mio essere sindacalista di natura, credo che ci debba essere un bilanciamento di poteri, perché altrimenti può accadere che effettivamente non è più una società che sceglie quello che vuole fare i suoi investimenti, ma sono i suoi dipendenti che lo fanno, e non va assolutamente bene. Io potrei farla in maniera molto semplice e dire: basta inserire il tag anche nella NBA per normalizzare un minimo questo tipo di movimento, ma questo credo provocherebbe uno sciopero ad oltranza dei giocatori che non sanno neanche cosa sia il tag e che cosa può portare. Però ricordiamo che nell'NFL il fatto, la possibilità di poter taggare un solo giocatore, perché ricordiamo, uno pensa: vabbè, li taggo 40, no, ne puoi taggare uno soltanto nell'NFL, ha un po' equilibrato il mercato, nel senso che il free agent per andare via deve andare via a determinate condizioni, e mantenerlo permette comunque al giocatore di percepire una caterva di soldi, e questo è il vantaggio del tag, diciamo. Se non ci fosse nell'NFL neanche il tag, credo che sarebbe un mercato tipo quello dell'NBA. Quella domanda che faccio a Sergio: non c'è il rischio che la bolla esploda? Nel senso che è vero che ormai queste leghe professionistiche sono diventate un incredibile generatore di utili, i contratti televisivi, le sponsorizzazioni, adesso entrano anche le scommesse per quanto riguarda l'NFL, c'è davvero una marea di soldi Ma non si rischia che a un certo punto la bolla esploda e i 100.000 milioni di dollari che vengono dati ad un giocatore per spostarsi da una parte all'altra non siano poi più sostenibili nel corso degli anni?
È possibile. Diciamo che non conosco i dettagli del tag perché non seguo la NFL in maniera così esagerata, però si è tentato di fare qualcosa di simile in NBA con il cosiddetto super massimo, che il nome tecnico sarebbe Designated Veteran Player Extension, e che finora è stato accettato da, mi pare, 4 giocatori, se non sbaglio, Stephen Curry, James Harden, Russell Westbrook, John Wall. Mi pare che siamo arrivati, che siano gli unici ad averlo accettato finora. Tutti gli altri che avrebbero potuto accettarlo, penso a Anthony Davis, penso a Kawhi Leonard, lo hanno sostanzialmente rifiutato, oppure altre squadre non l'hanno offerto, tipo Kemba Walker quest'anno dagli Charlotte Hornets. Quindi questa cosa non ha funzionato in NBA, si è tentato di fare questo. La bolla può scoppiare, il motivo per cui non ha funzionato questa Designated Veteran Player Extension è che ci sono talmente tanti soldi che in fondo non servono a un giocatore NBA per arrivare ad avere una sicurezza economica di molto superiore alle aspettative di noi tre e penso anche di molti dei nostri ascoltatori. Kawhi, lasciando gli Spurs, forzando l'uscita dagli Spurs e poi lasciando i Raptors, ha lasciato sul piatto qualcosa tipo 90-100 milioni di dollari. Quindi non è che non li ha lasciati, non è che li ha persi, semplicemente gliene hanno dati 140 dall'altra parte, cioè in realtà meno, perché poi ha firmato per 3 anni e non per 2, per 4. Però il problema è sempre quello. Quanto è rilevante questo denaro extra che mi dai quando comunque ne sto già facendo così tanto? E questo in parte è colpa del salto di cap del 2016, con il rinnovo dei contratti con ESPN e con gli altri broadcaster americani. La possibilità che esploda questa bolla c'è. So che la NBA sta spingendo molto per potenziare i contenuti online, non solo riguardo, cioè permettendo i video su Twitter e su Facebook che girino liberamente e quant'altro, ma anche proprio fare dei target specifici, per esempio sul League Pass, per cui da questa stagione dovrebbe essere possibile acquistare una singola partita e anche solo un quarto di una singola partita, per cui io voglio vedere il quarto quarto di quella partita perché vedo sull'app che è una partita punto a punto. Bene, allora do $3 e compro quella singola partita, cose di questo tipo che dovrebbero portare a un aumento del pubblico, soprattutto in funzione di un pubblico molto più giovane che tende a non seguire più
assiduamente
minuti di partita, perché 48 minuti di partita vuol dire anche 2 ore e mezza, 3 dal vivo, seguita in diretta, e onestamente se ne fa anche a meno di 2 ore e mezza, 3 di partita. Quindi da quel punto di vista capisco anche chi non si guarda tutta la partita. Queste iniziative ci sono in corso, dovrebbero esserci altre forme di condivisione sempre online dello streaming, e questo si spera sostenga anche in futuro le stesse cifre che circolano in questo momento. È un'incognita, perché ovviamente il futuro non lo possiamo conoscere, né tantomeno lo può conoscere Adam Silver. Però la NBA si sta muovendo in questa direzione, al di là delle scommesse.
Sì, Sergio, è uno scenario, come diceva Joe, che potrebbe diventare apocalittico, però che se c'è una lega che può tranquillamente mettere un limite a tutto ciò è proprio la NBA, dato il potere planetario che ha in confronto anche alle altre Big Four, che forse non hanno tutto quel potere. Ti faccio una domanda flash che mi incuriosisce molto. George e Kawhi sono andati ai Clippers, ai Lakers ci sono James e Anthony Davis. È nata la più grande rivalità cittadina nella storia dell'NBA? Domanda da storico NBA.
Se guardiamo le rivalità cittadine, sì, perché comunque due squadre così non si ricordano nella stessa città. Ci sono state rivalità storiche fra città vicine, Boston-Philadelphia per dirne una, il famoso Havlicek stole the ball, no? Tanto per dirne una.
Chicago-Detroit, i primi anni.
Chicago-Detroit, l'epoca di Jordan, certo. Però così, due squadre che vivono in due quartieri diversi della stessa città non si erano mai viste. Poteva esserci fra Nets e Knicks, ma negli ultimi 20 anni i Knicks
sono andati male.
Sono andati malino, quindi...
Va bene. A proposito di questo argomento, diciamo che i mercati grossi in questa finestra di free agency si sono un po' ravvivati. Abbiamo detto già di Los Angeles e New York sponda Nets, quindi Brooklyn si è enormemente rafforzata con Kyrie e Kevin Durant, quando arriverà Kevin Durant. Te sei del parere che la NBA si stia riuscendo a liberare dei mercati piccoli e che per la NBA i Milwaukee Bucks in finale a Est sia più una perdita che un vantaggio?
Sì e no, nel senso, da una parte non credo che il fatto che Leonard e George da una parte e Irving e Durant dall'altra si siano trasferiti lì semplicemente
battuta di Mattia, commento,
scusate. si siano trasferiti lì per motivi che non sono solo legati al mercato. Cioè, Leonard e George sono sostanzialmente tornati a casa e in un certo senso Irving ha fatto la stessa cosa, e Durant è originario del Maryland, quindi si è avvicinato quantomeno, e l'obiettivo è sempre stato quello di tornare a New York anche per il mercato. Sui Lakers c'è stata questa power play di LeBron e del suo agente nel trascinare Davis a Los Angeles. Hanno fatto bene, non è una critica. Diciamo che il referendum sarà un po', per quello che dici tu, il momento in cui l'anno prossimo Giannis sarà eleggibile per il famoso designated veteran,
esatto,
che dicevamo prima. Se dovesse rifiutarlo, e a quel punto un po' di dubbi su cosa faranno i Milwaukee Bucks, un po' di domande ci saranno, perché rischi di perderlo, e rischi di perderlo a costo zero, perché poi nel 2021 diventerebbe free agent. Se rimane, si accetta il prolungamento di contratto, bene, e allora è solo una questione che quei giocatori hanno preso il controllo dei loro destini, hanno deciso di andare dove volevano giocare, insieme a chi volevano giocare. Se dovesse cambiare qualcosa, e Bucks e Giannis dovesse cambiare maglia e lasciare i Bucks, qualche dubbio sarebbe lecito, anche perché è storia vecchia che i Golden State Warriors sarebbero molto felici di accogliere Giannis Antetokounmpo in squadra. È storia vecchia, non è che non sto esattamente dando una notizia, non sono voci.
Io volevo tirare in mezzo Joe su questa cosa. Allora, Joe, secondo te è normale che in un in un ambiente meno regolato che l'NFL, che è quello NBA, i giocatori di grido si spostino sulle due coste, evitino il Midwest e vadano a giocare nelle grandi squadre delle grandi città in cui gira un po' più di economia e dove la vita è forse un po' più divertente.
Normalissimo, non è una cosa che ci deve assolutamente sorprendere, cioè il giocatore va dove gli offrono più soldi, a parità di offerta va dove crede di stare meglio e credo che le due coste possano battere qualsiasi città collocata in mezzo tra loro. Allo stesso tempo, secondo me, la Lega deve cercare di mantenere il più possibile una stabilità. Che cioè non devi sbilanciare troppo tutto solo sulle grandi città, perché un minimo di poesia, uso questo termine, deve rimanere in qualsiasi sport anche professionistico. Quindi la squadra a New Orleans deve esserci, come tante altre squadre in città, usiamo il termine medie più che piccole, perché sono anche quelle parte della poesia del gioco, altrimenti. Mettiamo sei squadre a Los Angeles, quattro New York,
Esattamente.
che geograficamente è un pelo più piccola, Boston ne può ospitare sicuramente un'altra, vista la
Vero?
passione, e abbiamo già fatto, voglio dire, in questo modo 12 squadre in tre città,
Certo.
però questo si andrebbe un po' a perdere la poesia del gioco. Poi ripeto, se come ha spiegato prima in maniera molto precisa Sergio, le regole permettono di fare quello che viene fatto, fatto non ci vedo niente di male, ecco. E si può fare, c'è questa possibilità di trattenere un giocatore, ma alla fine i giocatori fanno quello che gli è concesso. E in più, molto più che nell'NFL, nell'NBA hanno il coltello dalla parte del manico e quindi possono permettersi anche di poter puntare a di più, poter spuntare di più, poter essere più parte della trattativa. Rispetto all'NFL.
Piccolo retroscena, ho girato la scaletta a Sergio tipo 2 ore fa, quindi ha avuto 2 ore per prepararsi sulle prime 5 squadre del nuovo Power Ranking NBA dopo questa free agency pazza. Insomma, non ci deludere, hai avuto addirittura 120 minuti.
Ho avuto addirittura 120 minuti. In ordine sparso, perché non mi sento di poterle mettere in un vero e proprio ordine, direi Clippers, Lakers, Jazz, Bucks e Philadelphia.
Oh, sono d'accordo sui Jazz, faranno una grande stagione, ritroviamo altissimi l'anno prossimo. Come ritroveremo sicuramente molto presto Sergio Vivaldi, se volete ascoltarlo avete We Got Game su Cutting Edge Radio. Ciao Sergio, grazie mille per essere stato
Ciao
con noi.
Sergio, grazie, grazie mille.
Ciao, ciao.
Oh, eccoci qua. Allora, se dall'altra parte dell'oceano ci torniamo tra pochissimo, perché dobbiamo rispondere a Tony e abbiamo un altro bombolone da commentare. Inizia la categoria Badaune e Bomboloni, la nostra rubrica che chiude l'appuntamento settimanale. Se dall'altra parte dell'oceano si naviga nell'oro e tra poco anche le ragazze del calcio riusciranno a farlo, di qua della pozza in Inghilterra succede una cosa bruttissima, cioè il Newcastle non ha un allenatore, non ha gli attaccanti, non ha nessuno, non sta facendo mercato. L'allenatore in questione, Rafa Benitez, che ricordate per aver allenato Napoli, Inter, soprattutto Liverpool, aver vinto una Coppa dei Campioni con tale squadra, se n'è andato da Newcastle, non ha rinnovato e andato in Cina, ha sparato un grande badaun dicendo: io qui in 15 giorni ho visto più volte il presidente che in 3 anni a Newcastle. Joe, io ti voglio chiedere quanto è importante per un allenatore, per una persona che è dentro la cosa tecnica della squadra, che dirige, avere continuo rapporto con la presidenza. Te sei uno di quegli allenatori che preferisce fare di testa sua o vuole confrontarsi un po' di più con la presidenza e lavorare assieme?
Nel calcio professionistico l'allenatore deve avere la possibilità di confrontarsi con una persona che abbia un discreto potere di azione. Questa persona non è detta che sia il presidente. Cioè, un allenatore può vedere il presidente esclusivamente alla festa di Natale e alla cena di fine anno. L'importante è che ci sia una persona facente funzioni, un general manager o un'altra figura, diciamo, che possa interagire con l'allenatore e poter rispondere a delle sue richieste con delle risposte che siano quelle della società, che vanno dal mercato dei calciatori a tante altre richieste che può fare un allenatore. Quindi io non credo quando si dice che la società va male perché non c'è il presidente, la società va male perché non c'è una persona che fa le funzioni del presidente. Quindi se il presidente è assente e non c'è chi lo sostituisce, quello può essere un grossissimo problema. Quindi questo è il mio pensiero sulla questione.
Sì, io penso che oltre a questo, giustamente, ci deve essere condivisione di valori. Non è detto che l'allenatore debba incarnare i valori della società, ma devono esserci dei valori in comune, o comunque l'allenatore e la società devono giungere a un terreno insieme, un terreno comune, un common ground, come si dice in inglese. Questo a Newcastle in questi 3 anni non è mai avvenuto, e questo dà ancora più valore al lavoro fatto da Benitez, che ha riportato questa squadra nella massima serie, l'ha tenuta su per 2 anni consecutivi con un mercato abbastanza ridicolo, anzi senza abbastanza, totalmente ridicolo. Adesso siamo sicuramente la prima squadra indiziata per la retrocessione l'anno prossimo. Tony ci chiedeva, prima parte della trasmissione, cosa ne pensiamo degli hold out che stanno cominciando in NFL. Stiamo parlando di Badown e Bomboloni. In settimana Melvin Gordon, anzi ieri se non vado errato, Melvin Gordon
tra ieri e questa mattina, sì.
Forte running back dei Los Angeles Chargers, ha detto ok, non mi presento, datemi i soldi. Joe, li prende sti soldi o no?
Ma sai, guarda, sto andando risolvendo il contesto, andando a cercare per curiosità quanto è il contratto attuale di Gordon con i Chargers. Diciamo che Melvin Gordon ha ufficialmente, cioè l'ha dichiarato il suo manager, lo ha detto lui, allora il contratto di Melvin Gordon, questo è l'ultimo anno, quindi nel 2020 sarà free agent, quest'anno 5 milioni e 6, in cui lui vuole il rinnovo prima della scadenza del contratto. Melvin Gordon sarebbe anche un giocatore su cui si può applicare l'opzione del quinto anno, cioè la squadra potrebbe rinnovargli per il suo contratto il quinto anno senza che il giocatore possa dire perché essendo lui un primo giro, questo è il primo giro del draft, è possibile. Lui vuole il rinnovo del contratto prima dell'inizio della stagione, e da quanto dichiarato, nel caso in cui non ci sarà questo rinnovo contrattuale, non si presenterà al training camp, non giocherà in stagione. Sembra che ci siano già state delle offerte da parte dei Chargers per il rinnovo, ma che non hanno incontrato il favore del giocatore. Ricordiamo che nell'NFL qualsiasi giocatore può fare hold out, semplicemente non viene pagato. Ecco la maglia di Dario. semplicemente non viene pagato, cioè non ci sono molte penalità. Decidi di non giocare, i tuoi 5 milioni e 605 mila euro, che sono divisi per 16 partite, e non li prendi. Rispondo velocemente ad Antonio, lui non può minacciare nulla, non può minacciare una trade. Ha detto ai Chargers: se non ritenete di potermi pagare quanto è il mio valore, allora scambiatemi, cedetemi a qualcuno che può che può pagarmi abbastanza. Però ricordiamo che, essendo una scelta al primo giro, c'è sempre la 50-year option, l'opzione del quinto anno applicabile dai Chargers, quindi potrebbero tenerlo ancora sotto contratto nel 2020 senza nessun problema, e sempre le stesse cifre più o meno che prende adesso. Io credo, ma questo Dario ne abbiamo parlato, scusate il disturbo, il podcast dedicato al football NFL di Outdoor Magazine, sempre su The Cutting Edge Radio, che la scelta fatta da Bell abbia aperto la mente a molti giocatori che hanno capito che si può stare un anno senza NFL ed ottenere quello che si vuole più o meno l'anno successivo. Bell non ha ottenuto quello che voleva pienamente, perché praticamente è andato a prendere 2 milioni in meno ai Jets rispetto a quanto avrebbe preso accettando il tag degli Steelers l'anno scorso, ma però ha dato a dimostrazione che non c'è stato un deprezzamento, quando allo stesso modo abbiamo avuto giocatori che hanno chiesto rinnovi di contratto, che hanno promesso il out, che poi non l'hanno fatto e che si sono infortunati in maniera molto molto pesante. E Cancellor, giusto Dario? Vado a memoria.
Uno dei due
dei Seattle Seahawks, che adesso, esatto, si trovano senza contratto perché non hanno firmato, hanno deciso di non rinnovare, e con un infortunio comunque molto pesante che è duro da far digerire ad altre squadre. E proprio il discorso opposto di Bell. Quindi credo che Bell l'anno scorso abbia dimostrato che se sei un giocatore di un certo valore, questo non al sesto uomo di linea, ma neanche al quinto dei cinque titolari, puoi permetterti di star fuori un anno e poi ritornare comunque appetibile sul mercato a buoni valori.
Ecco, Gordon non è Bell. Bell è un fenomeno che ne nasce uno ogni tanto. Gordon è un ottimo running back, è un running back che può essere parte di una squadra che va in fondo nei playoff, ma non è il giocatore fenomenale che è Le'Veon Bell, secondo me. Ultimo bombolone, rimaniamo sempre in NFL, perché in settimana abbiamo riso tutti quando DeShone Kizer, ragazzo al quarto anno di NFL, sempre backup, tranne una piccola parentesi, una prima sua stagione ai Browns, se non vado errato, è andato a fare il secondo di Aaron Rodgers e ha detto: io non mi vedo come di Aaron Rodgers, ma come un potenziale vincitore del Super Bowl. Un incredibile bombolone. Tu, Gio, te la senti di dire qualcosa?
Tanta autostima del ragazzo, ma cos'altro puoi dire? Cioè, allora, il discorso è questo: lo ha detto in una situazione tale che noi giustamente ci ridiamo, no? Però guardiamo dall'altro punto di vista: ha dimostrato di credere in se stesso, e questo avrà fatto sorridere noi. La stampa americana, i meme apparsi su Twitter sono stati incredibili, però secondo me ai suoi allenatori piace avere per le mani un ragazzo di 23 anni così determinato, perché secondo me avere a quell'età, avere questo tipo di determinazione può esserti utile, soprattutto se accetti la situazione in cui sei, che non è una situazione semplice, perché Green Bay Packers, Aaron Rodgers, un nuovo head coach, non sarà facile per lui nella sua posizione, ma paradossalmente ha il vantaggio di non essere quello che deve portare la squadra al Super Bowl, ma di poter comunque avere un po' di ambientamento. Ricordiamo che è un ragazzo che ha il suo terzo anno in NFL, ha giocato poco, però quantomeno potrà fare esperienza. E sì, faccio una piccola citazione, Dario, vai. E poi ti lascio la parola. C'è una bellissima serie di podcast, che adesso non mi ricordo il titolo, in inglese, molto belli, che parlano di rivalità sportive. Io ho ascoltato quello della rivalità, sono 6-7 puntate, tra Brett Favre e Aaron Rodgers, quando Aaron Rodgers è stato scelto dai Packers e tutto quello che ne è nato dopo. E devo dire che dopo aver sentito quel podcast non farei assolutamente il secondo di Aaron Rodgers, come non avrei fatto il secondo di Brett Favre, perché due caratteri leggermente spigolosi. Quindi il fatto che ci sia questo, che LeSean abbia avuto questa uscita, secondo me magari vuole anche essere quella per creare un minimo di muro protettivo intorno a lui, dicendo: guardate che io non sono qua soltanto a fare quello con la cartellina, ma sono uno che se la vuole giocare.
Esatto, questo bombolone è un bombolone, ma secondo me il suo intento è stato quello di fare un po' di pubblicità a se stesso, perché come diceva giustamente Joe, la situazione non è granché, finisci dietro, l'anno prossimo draftano qualcuno che va a fare il backup di Rodgers, tu sei perso sostanzialmente, anche se un backup in NFL guadagna una buona cifra su cui io non sputerei, però comunque è una dichiarazione che facilita la sua carriera, per quanto ridicola possa sembrare a noi che l'abbiamo letta. Insomma, l'abbiamo visto sotterrare più sferoidi che qualsiasi altro quarterback nella storia dei rookie NFL. Saluto tantissimo Pietro che ci manda tantissimi commenti, il più grande collezionista di card di football italiano. Siamo sicuri.
Assolutamente in assoluto, parliamo di decine di migliaia di card da parte di Piero, decine di migliaia.
Sì, è vero, una cosa del genere forse anche in Europa non c'è, però ce lo saprà dire lui l'anno prossimo quando lo rincontreremo sui campi del football italiano. Io ringrazio enormemente Giovanni Ganci, anche questa sera supplente per l'assente Andrea Ghezzi. Ovviamente ci sono stati dei problemi per Andrea, però tutto tranquillo e questa sera sta festeggiando, quindi lo salutiamo caramente e lo ritroveremo, se non settimana prossima, quella dopo, e poi vediamo come concludere questa prima annata di The Cutting Edge Show. Joe, dobbiamo fare della promozione? Io direi di sì. Abbiamo Jump and Spike che è iniziato questa settimana a cura di Alex
È
Maroldi
iniziato
ed
forte, è iniziato
è
forte. Ho
iniziato
visto i dati
molto
di
forte.
ascolto. Guarda, complimenti ad Alex sia per il contenuto del podcast che anche per l'ascolto. Quindi bravo, bravo, bravo davvero.
Eh sì, oltre a questo, ovviamente ogni giorno trovate qualcosa di diverso su The Cutting Edge Radio, come trovate sempre un articolo, almeno un articolo al giorno sono iniziate le preview anche su Addol Magazine, quindi andate a litigare con noi, Andrea Ghezzi e tutti gli altri sui Cleveland Browns. Vi saluto
Esatto.
caramente e vi do appuntamento, se non è la settimana prossima, quella dopo. E cerchiamo di chiudere qua il primo anno di Cutting Edge Show. È stato un vero piacere e ci sentiamo, se non settimana prossima, tra due. Ciao a tutti!
Ciao a tutti, ciao ciao.